lezione numero 7, seconda parte, 30 marzo. Allora, ci siamo lasciati parlando di questo effetto di realtà che noi ritroviamo innegabilmente in tutte le creazioni artistiche, cioè le grandi creazioni artistiche sono tali perché ci propongono delle vicende, dei personaggi o delle raffigurazioni, come nel caso delle arti plastiche, o dei motivi musicali che sembrano dotati di una loro intrinseca forza, nettezza, eloquenza, di una loro specifica presenza. L'interrogazione di Steiner consiste nel chiedersi come tutto questo sia possibile e nel fornire una spiegazione che alla fine, alla fin fine, tira in ballo una dimensione, diciamo, metafisica, cioè l'esigenza di pensare che l'arte sia una specie di ripetizione in chiave minore dell'atto creativo originario da cui l'essere è scaturito e ha temporaneamente preso, almeno temporaneamente, diciamo, il sopravvento sul nulla. Noi, lettori, fruitori, nel momento in cui diamo voce al testo, è come se generassimo una seconda volta questo insieme di enti creati dall'artista, ed è soprattutto come se noi stessi, e come se anche a noi fosse concesso di partecipare al processo creativo dell'artista, il quale processo creativo è a sua volta una specie di ripetizione, di imitazione, ma anche di concorrenza con l'atto creativo originario. Dunque Steiner pensa a una specie di catena creativa che procede dall'alto verso in basso, ma che consiste fondamentalmente nel replicare, nel riprodurre lo stesso tipo di generazione. E da questo particolare diciamo legame che unisce la nostra fruizione attraverso l'arte, addirittura alla creazione originaria di tutte le cose, attraverso questo legame Steiner ritiene di poter spiegare adeguatamente quella sorta di mistero che avvolge ogni grande opera d'arte quando questa ci parla e ci conquista e ci mostra per l'appunto il mondo con una evidenza che ci è altrimenti sconosciuta. Nel testo del 1985 Steiner arriva esattamente a questa conclusione che io vi ho illustrato tenendo conto di alcune pagine del testo successivo, del testo maggiore, per chi ha voglia di leggersele e di procurarsi questo volume che è certamente molto interessante, per chi ha voglia di andarsi a guardare queste pagine, dico subito che si tratta delle pagine 199-202. Relativamente invece al nostro testo, più piccolo ma per certi aspetti anche più complesso, perché appunto più stringato, più sintetico, ecco, nel nostro testo invece andiamo pure a pagina 47 e lì troveremo ugualmente considerazioni di questo tipo. Senza immaginare una connessione che non è dimostrabile naturalmente, ma che deve essere ipotizzabile Steiner parla espressamente di una scommessa che noi dobbiamo fare. Senza questa scommessa noi non riusciremmo, secondo lui, a dare una spiegazione adeguata a quello che ci accade continuamente, che accade a noi fruitori, ma che accade anche agli artisti, cioè a questa sorta di campo energetico in cui prendono forma gli oggetti dell'arte, queste entità fittizie che però alla fine risultano essere più reali dello stesso reale, o comunque dotate di una zavorra invisibile, come dice lui, analoga a quella che noi avvertiamo nelle cose che ci stanno attorno, una forza di gravità, una forza di gravità che non è soltanto una legge fisica, ma che corrisponde anche a un senso di permanenza, di stabilità. Allora, in fondo a pagina 47 Steiner ribadisce appunto che senza immaginare un riferimento della creazione umana alla creazione divina e quindi all'esistenza di un Dio che, come dire, garantisce la stabilità dei significati, senza tutto questo, noi, terz'ultima riga, dal basso, non possiamo rendere conto di fenomeni evidenti quale la creazione di un personaggio letterario che sopravviva per molto tempo all'autore. E non possiamo altresì riuscire a capire l'invenzione di una melodia o le evidenti trasformazioni che artisti come Mantegna, Turner o César hanno imposto alla loro percezione dello spazio, della luce, delle superfici e dei volumi. Dunque, se noi approfondiamo la fenomenologia, la descrizione della nostra esperienza di fruitori, ma anche dell'esperienza che gli artisti stessi fanno nel creare le loro opere, se noi andiamo, diciamo, a scavare all'interno di questa esperienza, ci rendiamo conto, secondo Steiner, che in questa esperienza si sprigiona una forza creativa che non è soltanto di tipo immaginativo, fantastico, ma che possiede anche la capacità di rendere presente, di dare una forma di presenza assolutamente, diciamo, imperativa e durevole a queste stesse creazioni. Le creazioni dell'arte non sono dei sogni che svaniscono all'alba, non sono diciamo eventi effimeri, diventano delle presenze, si accampano dentro di noi, in qualche modo ci entrano dentro e ci costringono a fare i conti con loro, esattamente come accade a uno straniero che noi accogliamo, e non possiamo fare diversamente in qualche modo, e che, diciamo, per tutta la sua permanenza continuerà ad apparirci come una forza che occupa il nostro spazio interiore. Lo occupa naturalmente in un senso positivo, nel senso che questo incontro è sicuramente portatore di conoscenza, di crescita, è sicuramente una fonte di scoperta, ma è anche una specie di occupazione del nostro spazio interno. Ancora qualche pagina prima, pagina 44, Steiner cerca di rendere conto di che cosa sia questa presenza, no? Specifica che non si tratta di nozioni occulte, non stiamo parlando di materializzazioni, di effetti paranormali, scusate, stiamo invece parlando del modo in cui le cose dell'arte, gli oggetti dell'arte si annunciano e prendono posto in qualche modo all'interno della nostra vita quotidiana. Dice ancora Steiner, letteralmente, a metà di pagina 44, si tratta di percezioni assolutamente pragmatiche, empiriche, ripetitive, dunque niente di fumoso o incomprensibile. Percezioni che proviamo ogni volta che una melodia si insedia in noi e ci possiede, anche senza il nostro consenso, ogni volta che una poesia o un passo di prosa si impadronisce dei nostri pensieri e sentimenti, ogni volta che un dipinto muta i paesaggi rispetto alla percezione che ne avevamo prima. Come vedete, Steiner usa l'anafora, la ripetizione, ogni volta che, per ribadire che questa esperienza in realtà è un'esperienza ricorrente ed è un'esperienza che tutti conosciamo. Bene, per rendere conto di questa forza che delle produzioni puramente fittizie possono acquistare, per rendere conto di questo, la cosa più convincente appare ai suoi occhi mettere in relazione la creazione artistica con quel conferimento originario di essere, di esistenza, che è l'atto iniziale attraverso cui sono state create tutte le cose. Dunque, per Steiner è necessario tirare in ballo una teologia di marca ebraico-cristiana che in qualche misura si fonda sull'idea di una creazione dal nulla. Allora, questa appare a Steiner l'ipotesi più plausibile e in qualche modo più convincente per dare conto di qualcosa che ci accade. E dicevo, però, nell'economia di questo saggetto, questo è soltanto l'ultimo passo che lui fa per rispondere a chi invece ha della lettura e quindi dell'esperienza dell'arte una visione completamente diversa dalla sua. Ripetiamo sommariamente questi passaggi per vedere se adesso a questa seconda esposizione risultano più chiari. Allora, siamo partiti dalla crisi del significato, dalla crisi cioè del rapporto tra parola e cose. Questa crisi risale all'Ottocento. È sostanzialmente un approfondimento e una radicalizzazione di certe idee che erano comparse in Kant e come tappe di questa crisi abbiamo richiamato la poesia pura, le sperimentazioni poetiche di due grandi poeti della seconda metà dell'Ottocento come Mallarmé e Rimbaud, abbiamo ricordato la psicanalisi che mette in dubbio l'attendibilità del nostro modo conscio, consapevole di usare il linguaggio, perché diciamo l'inconscio stesso si esprime attraverso il linguaggio e continuamente diciamo mette in crisi la razionalità del nostro discorso comunicativo, del modo in cui comunichiamo con gli altri. Oltre alla psicanalisi abbiamo poi parlato del Circolo di Vienne, della sua, diciamo, del suo programma di depurare il linguaggio naturale di tutte le sue ambiguità che portano alla produzione di falsi problemi, di problemi metafisici in filosofia, che sono sostanzialmente problemi insolubili perché falsi problemi, appunto. E da ultimo abbiamo ricordato una serie di autori, anch'essi poeti, letterati, filosofi di area mitteleuropea, come Kafka, di nuovo Freud, Wittgenstein, Karl Kraus, Walter Benjamin, tutti di, diciamo, di appartenenti in qualche modo al mondo ebraico, e che hanno sottolineato a vario modo i limiti del linguaggio, il fatto che il linguaggio non può dire tutto e che deve abdicare continuamente al silenzio. Dunque, la crisi del rapporto tra parole e cose è una crisi radicata, che risale molto indietro e conosce però una specie di accelerazione, di estremizzazione che risale, diciamo, alla nostra contemporaneità e che si esprime in una cultura anche e soprattutto accademica, che interpreta il ruolo della critica e della teoria della letteratura in maniera sostanzialmente anarchica rispetto ai testi letterari, perché poggia sul presupposto che il significato delle parole, il significato dei discorsi e quindi anche delle opere d'arte, non sia mai definitivamente o comunque sufficientemente definibile in maniera univoca. E dunque, in questa perdita di univocità è evidente che anche il significato di un'opera, quello che un'opera d'arte ha da dirci, non diventa più vincolante. Noi possiamo fare a meno di rispondere responsabilmente. È una ripetizione, che vuole essere una sottolineatura. Ecco, non siamo in questo modo tenuti a prendere sul serio e a ospitare, dunque, a trattare con riguardo un'opera, perché trattandosi di linguaggio, il linguaggio è la cosa più variabile, più inafferrabile che noi abbiamo a disposizione, con cui certamente riusciamo a intenderci, ma che non possiamo dire di controllare e di, diciamo, ridurre a qualcosa di stabile. Allora, come si reagisce prima a questa crisi e poi a questa radicalizzazione di tipo accademico che si propaga poi anche nella cultura universitaria, nella pratica degli studi letterari europei, ma anche e soprattutto statunitensi? Come si può e si deve rispondere a tutto questo?